Caro Edoardo Saccone, dopo la visione del film 2001 Odissea nello spazio, si evincono concetti molto importanti. L'uomo non è un animale pacifico. Concordi?
Sì, non c'è dubbio.
Quando addestri un'intelligenza artificiale, non trasferire mai su di essa l'ego umano, perché potrebbe diventare pericolosa e fare brutti scherzi.
E siamo a due. È il nostro al 9000. Insegna.
Terzo, se vedi un misterioso oggetto trapezoidale nero, potrebbe essere la pubblicità del prossimo film di Christopher Nolan. Quando c'è da fare il Kubrick, Christopher Nolan non si tira mai indietro.
Bah sì, dai, diciamo che ci ha provato in passato.
Andiamo con un contributo, la sigla e poi partiamo.
Pronto, Hal, mi ricevi? Mi ricevi, Hal?
Trame strane. Il cinema dagli affetti speciali. Di Davide Zagnoli con Edoardo Saccone.
Benvenute e benvenuti in una nuova puntata di Trame Strane, dove percorreremo un viaggio esistenziale attraverso il cosmo, e tutto questo grazie ad uno dei film più riconosciuti, affascinanti e immortali della storia del cinema, 2001 Odissea nello spazio. E tutto questo lo faremo grazie ad un ospite che ci rivelerà tutti i segreti reconditi racchiusi all'interno di quest'opera senza tempo, diretta dal grande Stanley Kubrick. Di nuovo con noi l'autentico monolito di Trame Strane, Edoardo Saccone.
Questa volta mi hai trasformato in un oggetto inanimato. Grazie, Davide.
Ma soprattutto ti ho definito monolito.
Monolito.
Non monolito, eh?
Sì, sì.
Perché si dovrebbe pronunciare monolito.
Apprezzo la capacità con cui vai a esplorare queste aree sconosciute.
Ma prima di partire ricordo a tutti che sul nostro podcast parallelo Cinescore, le musiche nel cinema, è già disponibile una bellissima puntata dedicata alle scelte musicali fatte da Kubrick per quest'opera straordinaria. Un episodio dove il musicista Francesco Menici ci racconta anche dei brani realizzati dal compositore Alex North che in fase di montaggio vennero scartati dallo stesso Kubrick, una scelta da parte del regista che si rivelò vincente, in quanto la colonna sonora, concepita come una vera e propria compilation di musica classica e contemporanea, diverrà un punto di riferimento che tanti altri registi prenderanno come esempio. Lascio tutti i link in descrizione di questo episodio, e se non volete linkare digitate sul vostro motorino di ricerca Cinescore, le musiche nel cinema. Insomma, Edo, ma quanto è azzeccata questa colonna sonora?
Beh, la colonna sonora è straordinaria. Sono passati 50 anni, anche qualcosina di più, e ancora continuiamo a parlarne, continuiamo a parlare del film, continuiamo a parlare della colonna sonora.
Cioè, noi quando ascoltiamo Sul bel Danubio blu, un brano composto nel lontanissimo 1866 da Richard Strauss, anziché pensare alla Vienna che fu, immaginiamo navi spaziali che danzano al largo dei bastioni di Orione. Bella sta citazione.
Hai unito due cose.
Beh, ho unito due film storici. Però diciamo una cosa importante: esiste la fantascienza al cinema pre-2001 e post-2001. Per esempio, un film come Alien non sarebbe mai esistito se prima non ci fosse stato 2001.
Per quanto riguarda la fantascienza, è chiaro che nessun autore fino a quel momento aveva pensato che fosse possibile o che fosse plausibile utilizzare questa libertà di linguaggio per raccontare del mondo futuro. E quindi sì, assolutamente esiste solo un cinema di fantascienza post 2001 dal 68 in avanti, nel senso che tutti in qualche modo hanno dovuto affrontare questo paragone quasi impossibile.
Potremmo definirlo un archetipo proprio cinematografico. La fantascienza, anche dei giorni nostri, è ancora debitrice di questo capolavoro di Stanley Kubrick e ancora oggi continua a stupire. Non è facile fare un cinema del genere, sì. Soprattutto oggi, che non... i film durano 2-3 settimane.
Non a caso, se parliamo di uno degli ultimi film di genere più di successo di questo anno appena passato, il 2023, Barbie si apre con un grande riferimento a Odissea nello spazio. E ancora oggi è come se fosse uno di quei pochi film con cui tutti o quasi si devono confrontare.
Io so che tu e Frank avevate deciso di scollegarmi. E purtroppo non posso permettere che questo accada.
Il film 2001 Odissea nello spazio, che cosa ti fa venire in mente subito?
La colonna sonora, la scena del film in cui il protagonista, l'astronauta Bauman, corre attorno ad un cerchio concentrico, rimanendo fermo.
È spettacolare.
Eh? e ovviamente un personaggio, questo personaggio non è un essere umano, è un robot, è ovviamente al 9000.
Sì, sì, io direi il valzer di Strauss, che è meraviglioso all'interno di quest'opera, al 9000, che penso che sia una delle cose che rimane di più di questo film, quel lancio dell'osso verso il cielo, certo, sulle note del famoso tema di Strauss.
Sì, dico di più allora, forse la sequenza della morte di Al 9000 è la cosa più indimenticabile del film, è la cosa che dovrebbe rimanere in qualche astronave che parte dalla Terra per raggiungere mondi lontani. Quella sequenza lì racconta tutto, talmente tanto che se prendessimo in esame solo quel momento del film forse dovremmo starci l'episodio intero.
Beh, comunque questo Al 9000 lo abbiamo visto, rivisto, trito e ritrito in tanto altro cinema. Per esempio anche la Mother di Alien è cugina, se non di primo grado, ma di secondo grado di questo Al 9000, no?
Sì, tutti i computer senzienti nella storia del cinema di fantascienza sono un po' i suoi figli.
Sono un po' birichini, sì, ovviamente.
Prima,
no?
avevamo solo il robottino di Pianeta Proibito, se ti ricordi, ecco. Poi Al 9000 ha trasformato quella forma più o meno cosciente in una forma completamente cosciente, in un'intelligenza artificiale a tutti gli effetti, che non ha corpo. Non ha un corpo vero e proprio. Il modo in cui lo identifichiamo è attraverso l'occhio, quell'occhio rosso che è diventato un po' la sua immagine stessa.
Quell'occhio che uccide, altra sì. Citazione, qui citiamo anche Powell. Beh, sì, è fantastico. Il momento in cui scruta i due astronauti che parlano e legge il labiale è fantastico.
Sì, ci sono due aspetti da considerare di questo personaggio che rimangono incredibilmente attuali. Uno è il pericolo. Il pericolo che lui trasmette allo spettatore. Noi ci rendiamo conto da subito che quella AI, è veramente il caso di dirlo, anche se è un termine così contemporaneo, sta tramando qualcosa, sta pensando qualcosa, e lo sta pensando perché all'interno della sua mente matematica, scientifica, computerizzata, sono state inserite delle sensazioni, dei sentimenti tipicamente umani. Quindi noi sentiamo che lui sta ragionando, che sta creando un pensiero proprio, e quel pensiero proprio, scopriamo, porterà alla distruzione della missione e alla morte degli astronauti presenti all'interno dell'astronave. Dall'altra parte però c'è il rovescio della medaglia, perché ci rendiamo conto anche da subito che quell'occhio che vediamo è un occhio che pensa, perché è un occhio a cui appartiene quella psicologia umana di cui parlavamo prima, e quindi la paura non è solo nostra, la paura non è solo quella degli astronauti, il pericolo non è solo quello che lui sta trasmettendo a noi e a loro, ma è anche quello che prova lui stesso. E la scena della morte di Al, la scena della distruzione di questo computer intelligente, è una scena assolutamente emozionante e emozionale, nel senso che noi ci sentiamo partecipi della sua morte, della sua distruzione, come se fosse un essere umano a tutti gli effetti. Quindi il pericolo dell'inserire una coscienza umana è un pericolo nostro, ma allo stesso tempo è un pericolo che vive anche lui, che vive lui stesso, cosa di cui ci accorgiamo più avanti nel film, in quella scena memorabile di cui parlavamo prima.
Io sono un elaboratore Al 9000. Il mio istruttore mi insegnò anche a cantare una vecchia filastrocca.
Diamo un attimo un cenno di trama di questo fantastico film, Edo.
Non è facilissimo ricostruire la trama di Odissea nello spazio, perché è una delle trame meno lineari in tutta la storia del cinema, ma potremmo rivederla in questo modo qui. Dopo un prologo in cui veniamo a conoscenza di due gruppi diversi di uomini scimmie, i nostri antenati, che si combattono tra di loro, e uno di questi all'interno del combattimento scopre uno strumento che può utilizzare per controllare l'altra specie, l'altra razza, l'altro gruppo di scimmie, e questo strumento è un osso che utilizza come arma, e dopo che questo uomo scimmia utilizza l'osso come arma, probabilmente influenzato da un monolite che è misteriosamente comparso in mezzo al deserto con un'influenza noi sconosciuta, passiamo al futuro, passiamo al 2001, passiamo a 4 milioni di anni dopo durante un'esplorazione spaziale. Durante questa esplorazione veniamo a conoscenza della ricomparsa del monolite, lo stesso che abbiamo visto all'inizio, forse è uno diverso, nascosto all'interno della superficie lunare. Questo monolite sembra avere un'influenza particolare sui macchinari che circondano la Luna e che circondano gli studiosi. Facciamo un altro balzo in avanti e ci ritroviamo all'interno di una missione spaziale, una missione il cui vero scopo è nascosto agli stessi astronauti, agli stessi due astronauti che stanno trasportando gli scienziati ibernati all'interno dell'astronave e che veniamo a scoprire solo successivamente, è studiare un terzo monolite, lo stesso dei primi due, un altro non lo sappiamo, non lo scopriremo mai durante il film, un monolite che si trova immerso in mezzo allo spazio. Dopo il confronto e il conflitto tra i due astronauti Frank Poole e David Bauman e Al 9000, il computer senziente della nave, che è entrato in conflitto con se stesso perché da una parte deve proteggere gli astronauti e dall'altra parte deve proteggere invece la vera nascosta missione dell'astronave, solo uno dei due riuscirà a sopravvivere, Bauman, interpretato da Keir Dullea, e abbandonata l'astronave all'interno di una piccola navicella di salvataggio, entrerà in contatto ancora una volta con il monolite, supererà un varco spazio-dimensionale che lo porterà all'interno di un universo con delle leggi fisiche completamente diverse dalle nostre, in cui invecchierà fino a diventare un novantenne, un centenne, forse 150enne, e in quel momento, sul punto di morte, vedrà per l'ennesima volta il monolite che lo trasformerà in un bambino nello spazio che si muove all'interno dell'utero verso la Terra. Quello che è incredibile è la pluralità, la ricchezza di significati che si può dare a questo racconto.
Beh, insomma, il tutto per dire che questo 2001 che io ho rivisto proprio in questi giorni, secondo me continua ad essere un'opera straordinaria, un viaggio meraviglioso che da spettatori facciamo nello spazio ma anche dentro di noi. Allora, caro Edo, a questo punto proviamo a costruire uno scenario plausibile in base al tuo lavoro, no? Tu sei un professore?
Sì, di italiano e storia alle superiori.
Perfetto, quindi insegna alle medie superiori e il professor Saccone, grande cinefilo appassionato di cinema, decide di dedicare una giornata di cineforum per le classi terze, quarte, quinte.
Va bene, diciamo così. Si può fare.
E sceglie di proiettare per gli allievi del suo istituto il film 2001 Odissea nello spazio. Perché il professor Saccone decide di mostrare questo film? Prima domanda. Seconda domanda: su che cosa incentri poi il dibattito, la discussione alla fine del film?
Beh, allora io partirei dal presupposto che i miei studenti sono studenti dell'ITI, quindi sono studenti tecnici, pratici, che amano l'aspetto scientifico della vicenda,
quindi
probabilmente più che l'aspetto filosofico. Partiamo dal presupposto che 2001 è un film che nasce non da una mente, ma da due menti. Queste due menti sono una quella di Stanley Kubrick, l'altra quella di Arthur C. Clarke. Io penso che sia il risultato di entrambi i lavori di questi creatori allo stesso modo. Da una parte ci sta la mente straordinaria, geniale di Stanley Kubrick, che sceglie le inquadrature perfette, in certi casi inventa delle immagini che prima non esistevano, inventa dei giochi in cui collaborano la macchina da presa e la fisica dello spazio, la fisica dell'assenza di gravità, la fisica di oggetti sconosciuti e di salti interdimensionali, e l'invenzione pura. Metà del motivo per cui io vorrei proiettare questo film all'interno di una scuola, per una classe, è per spiegare che attraverso il linguaggio cinematografico si può essere così liberi, si può essere così puri e si può inventare qualcosa, un immaginario, un racconto, la forma strana di questo racconto, per esempio, l'immaginario ricchissimo legato alla fantascienza che emerge da questo racconto attraverso invenzioni nuove. Si possono inventare queste cose con il linguaggio cinematografico, si possono inventare queste cose attraverso l'arte. L'altro motivo per cui vorrei portare avanti questo progetto è perché c'è l'aspetto scientifico, e l'aspetto scientifico estremamente curato appartiene totalmente ad Arthur C. Clarke. Adesso magari raccontiamo anche chi era Arthur C. Clarke e come Kubrick e Clarke hanno lavorato a questo progetto, ma la cosa importante da sapere è che attraverso il lavoro di questo scrittore le trovate scientifiche o fantascientifiche presenti all'interno del film sono assolutamente credibili ancora oggi, ed è l'altra metà del fascino di questo prodotto, come dici tu, un prodotto che non invecchia. Non invecchia anche grazie alla cura per il dettaglio e i dettagli che sono stati inseriti all'interno del film e lo studio scientifico che ci sta alle spalle. Quindi i miei studenti rimarrebbero probabilmente più colpiti dal secondo aspetto, quello tecnico-scientifico, ma vorrei che lo vedessero il film e che ci ragionassero sopra anche e soprattutto per il primo, per comprendere come l'arte cinematografica può essere un'arte così pura, così vera, così sorprendente. Il dibattito che scaturirebbe dopo il film è sicuramente su le astronavi, proprio perché siamo comunque in una classe dell'ITI. Secondo me quell'aspetto, la cura per il dettaglio del design, per la bellezza della fisica e della tecnologia presente all'interno del film, sicuramente sarebbe la cosa che colpirebbe di più loro.
Beh, il filo rosso poi ci porta anche a Star Wars, sì, perché comunque è molto debitore anche Star Wars di tutta la parte più tecnologica dell'opera.
Certo.
Perché lo spazio di Star Wars, che è modernissimo, comunque mutua molto da quel meraviglioso spazio che costruisce Kubrick in 2001, ecco.
Certo, i colori, gli spazi e le tecnologie presenti in Star Wars hanno ripreso moltissimo quelle di Kubrick. Non a caso George Lucas è uno dei più grandi e celebri estimatori del lavoro di Kubrick in questo film.
Secondo te c'è la presenza di Dio all'interno di quest'opera? A me sembra un film totalmente ateo. Non so se sia una mia sensazione.
Secondo me la scienza mostrata all'interno del film e il contatto extraterrestre mostrato all'interno del film non escludono la presenza di Dio. Da dove proviene il monolite? Che cos'è? Chi l'ha creato? Quali sono gli esseri evidentemente senzienti che hanno contribuito alla sua creazione, con cui noi entriamo in contatto durante le vicende del film, più o meno direttamente? Perché non potrebbero essere Dio o una forma di Dio a noi totalmente sconosciuta? Penso che il Dio cristiano in qualche modo ne esca come impossibile, ma una presenza senziente, grande, che forse ha creato noi stessi, questo sembra sottolineare il finale del film, una presenza forse più scientifica rispetto a come ci potremmo immaginare un Dio in senso tradizionale, sì, può esserci, anzi il film quasi ci racconta che c'è.
Tu dici, sì, no, perché questo monolito o monolito, come lo chiamiamo, potrebbe anche essere la rappresentazione di uno dei tanti altari che costruiamo immaginando che vi sia qualcosa al di sopra di noi, il bisogno, no, di credere in qualcosa, no, la necessità che noi abbiamo come esseri umani, che forse sicuramente non hanno gli animali, però noi abbiamo bisogno sempre di attaccarci a qualcosa, di appellarci a qualcosa, soprattutto per dare un senso quando un senso magari nella vita non c'è in certi momenti.
Però una cosa che ci insegna il film è questa, e forse una delle poche cose certe che ci mostra il film di Kubrick. Lì fuori qualcuno ci sta. Che cos'è quel qualcuno non lo potremo mai sapere. Non lo veniamo a scoprire nemmeno nel finale, ma sappiamo che c'è e sappiamo che probabilmente ci ha creato o ci può creare. Mi sembra la cosa più vicina a Dio che possiamo pensare, o almeno che uno scienziato possa pensare. Non sappiamo se questo oggetto, tra l'altro, è biologico o non lo è carbonico o non lo è. Non sappiamo niente di questo oggetto, gli scienziati non riescono a superare la sua superficie. Sappiamo che probabilmente è il manufatto di un'intelligenza aliena, e quell'intelligenza aliena non potrebbe essere il nostro creatore. Io ho paura che lo sia all'interno del progetto di Kubrick e di Clark, che quell'intelligenza aliena sia lì fuori perché ci è venuta o in soccorso, e anche questa è una forma plausibile di Dio, oppure perché ci ha creato lei stessa.
Alla fine questo monolito o monolito, che dir si voglia, potrebbe anche essere una divertente paraculata da parte dei nostri autori, cioè della serie, ognuno ci vede quello che vuole.
Esattamente. Beh, Kubrick è stato il primo a dire che il film è una caterva di emozioni, è una costruzione emotiva dentro cui noi entriamo per dargli significato. Quello che è il significato reale, oltre a questi pochi elementi che abbiamo dato come racconto, come trama, poco fa, non lo verremo mai a sapere. Anche perché lui stesso probabilmente ha costruito una sua idea, ha costruito un suo percorso all'interno della parte concettuale, filosofica, strutturale del film, ma di sicuro non ci era venuto a raccontare a noi, proprio perché ha voluto mantenere le cose così libere talmente libere che, appunto, ancora oggi nascono teorie.
Sì, sì, noi ce le teniamo volentieri.
Ma sì, appunto, quella del monolite come creatore dell'essere umano, frutto di una razza aliena, è una mia teoria. Poi ce ne saranno tante altre in giro per il web, immagino, e sono tutte plausibili.
Salve, Lloyd. C'è poca gente stasera. Lei ha ragione, Mr. Torrance. Che cosa prende?
Vorrei farti riflettere su una cosa che pensavo, poi magari è una cazzata. Però lo spazio kubrickiano, cioè questa nave spaziale dispersa nel vuoto ad un certo punto, a me ha ricordato anche l'Overlook Hotel, che di fatto è una sorta di nave spaziale dispersa nel vuoto, anche l'Overlook. Ci può essere un legame tra questi due concetti di spazio? Ma forse magari, se ragioniamo anche su altro cinema di Kubrick, troviamo qualcosa di simile. Perché secondo me è una sua grande capacità quello di creare atmosfera nel suo cinema. E ce n'è tanta anche nell'Overlook Hotel di Shining, ovviamente. Parliamo del film Shining.
L'astronave e il mondo di 2001 e l'Overlook Hotel di Shining sono due spazi in cui gli esseri umani si muovono. Caratteristica tipica dei film di Kubrick, sono solo gli esseri umani dei meccanismi all'interno della narrazione, risentono di quello che sta succedendo all'esterno e dall'esterno, e all'interno di questi spazi agiscono delle forze superiori. Non sappiamo quali sono le forze superiori in Shining, immaginiamo che ci siano degli spiriti. Il romanzo di Stephen King parlava di un cimitero indiano che viveva sotto all'hotel,
famigerato
cimitero indiano, citato direttamente anche dal film di Kubrick. Non ne sappiamo molto di più. Sappiamo che hanno un'influenza su Jack Torrance, sappiamo che hanno un'influenza anche sul suo figlio, sappiamo che in qualche modo crea il conflitto questa presenza misteriosa che porterà alla distruzione della famiglia e al termine del film. In 2001 succede all'incirca la stessa cosa. Il monolite è frutto di un'influenza, possiamo chiamarlo uno spirito in qualche modo, un'azione esterna, forse proveniente da Dio, forse proveniente da una razza aliena, appunto, non lo sappiamo, forse a sé stante, forse incomprensibile, che opera sull'essere umano una forma di distruzione, di disgregazione e forse, ancora una volta, come in Shining, di nuova creazione che porta qualcosa di nuovo, di diverso, forse anche di positivo, non lo sappiamo. Come se nell'universo ci fosse una logica intrinseca che porta a cicli di distruzione e di creazione di nuovo all'infinito. E di ricostruzione. Non a caso l'ultima inquadratura di Shining era l'inquadratura sulla fotografia dei membri dell'hotel degli anni 20 con Jack Torrance in mezzo. Com'è possibile? Cicli di creazione e di distruzione. Ecco, 2001 succede la stessa cosa. Lo spazio di 2001 questo ci insegna, no? Che noi come esseri umani siamo assolutamente suscettibili e siamo influenzabili da quello che è il mondo che ci circonda, che ci distrugge, ci ricrea, ci riporta verso nuove direzioni. A volte, spesso, direzioni impensate e apparentemente impossibili. È uno spazio silenzioso, vuoto, forse disperato, che ci lascia anche presagire che non è tutto finito e che qualcosa di nuovo si sta ricreando, qualcosa di nuovo sta tornando. C'è un senso di fatalità all'interno degli ambienti di 2001, l'astronave, la luna silenziosa, il deserto, lo spazio. E il vuoto assoluti, il corridoio intradimensionale, sono degli spazi che sembrano operare su di noi e che ci portano verso territori sempre inesplorati.
Beh, forse ci fa capire che siamo veramente molto piccoli, noi esseri umani.
Decisamente piccoli e appunto incapaci di agire, di controllare quelle che sono le forze esterne. Questo è un elemento che ritorna spesso nel cinema di Kubrick, il fatto che i suoi protagonisti sono inerti e impossibilitati ad agire, a prendere il controllo su loro stessi, rispetto a quello che è il mondo circostante. Funziona allo stesso modo Full Metal Jacket, per esempio. Funziona allo stesso modo il Dottor Stranamore. I protagonisti cercano di creare un ordine nel caos, ma questo ordine è impossibile da ricreare se non attraverso l'intervento di qualcosa di esterno con cui loro al massimo possono entrare in contatto, ma che di sicuro non possono controllare.
Sì, infatti una delle caratteristiche poi del cinema di Kubrick è proprio la fallibilità umana.
Sì, ma questo...
L'uomo che fallisce.
Si legge...
E in tutti i suoi film, più o meno, gli uomini fanno un po' questa fine, cioè falliscono. Pensiamo anche al rapporto con Al 9000, cioè è una costruzione umana che fa fallire una missione.
Si legge in tutto il suo percorso cinematografico, partendo da Paura e Desiderio, e poi Il bacio dell'assassino, Era piena mano armata, Orizzonte di gloria, Lolita, 2001 ovviamente, per non parlare di Arancia meccanica, per non parlare di Barry Lyndon, per non parlare di Shining, di Full Metal Jacket e di Ice White Chat, penso di averli citati tutti. Se noi prendiamo in esame questi film, sono 12, mi pare, all'interno di questi film l'essere umano è sempre fallibile, è sempre controllabile e non risente delle azioni che lui stesso crea, se non in senso negativo, è quello che gli sta attorno a creare le azioni per lui, a cui lui può solo rispondere. Questo anche in senso inverso, geniale in Arancia meccanica, il fatto che il nostro Alex Delarge diventa probabilmente reinserito all'interno di una società, anche lei assolutamente fallibile, e diventa lui stesso forse un nuovo mito di questa società, nonostante abbia operato sempre per il male, perché la società lo controlla, lo rivende, lo rimette in circolo. Stiamo parlando delle stesse cose che succedono in 2001. In quel caso è la società umana che controlla l'essere umano anche in verso strade impossibili, non plausibili, impensabili. In 2001 è l'universo.
Insomma, alla fine, caro Edoardo Saccone, possiamo dire che tutti i grandi maestri di cinema sono tutti dannatamente pessimisti. Ed è grazie proprio a questa forma di pessimismo, adesso generalizziamo un po', che poi hanno colpito nel segno. Se tu fai una classifica dei tuoi 10 registi preferiti, io penso che tutti hanno tirato fuori la parte più oscura dell'animo umano, ma anche lo stesso Billy Wilder, che ci ha regalato delle commedie incredibili. Però ragazzi, anche lui, cioè anche nel suo cinema più brillante, c'era quel sottofondo terribilmente malinconico, che poi è quello che ci rimane. Fellini stesso, ne ho parlato in diverse puntate, cioè alla fine dei Vitelloni ci rimane addosso quella malinconia, ed è quella malinconia che fa la storia di quel film. Tutte emozioni tendenzialmente negative, nelle quali forse spesso da spettatori ci riflettiamo, perché parlano di noi.
Io penso che la forza del film, come la forza dell'arte in generale, sia quella di mostrare un conflitto. Cioè, alla base di ogni racconto ci sta un conflitto. All'interno di quel conflitto non agiscono solo le forze del bene, agiscono anche le forze del male. Visto che nel momento in cui un racconto funziona ed è forte, quando si avvicina alla realtà, e noi sappiamo come la nostra realtà non è sempre pacifica, non è sempre positiva, non è sempre buona, spesso è indifferente, spesso è violenta, e allora i racconti che funzionano veramente bene, sono convinto che siano i racconti in cui il male o prevale o è intrinsecamente legato a quelle che sono le logiche stesse del racconto. È fondamentale, è centrale, è sotto traccia. Il male, il modo in cui opera, il pessimismo sono elementi che all'interno di un film tendono a creare realismo. Non è bello se ci pensi, però è così. Sono quegli elementi che allontanano dalla classica logica cinematografica della Hollywood antica e che invece ci avvicinano e ci riportano alla realtà. E spesso lavorando su questi aspetti i grandi registi hanno impresso la loro cifra. Detto questo, non sono convinto che Kubrick sia sempre al 100% pessimista, ma penso che il suo grande talento, la sua grande capacità sia quella di farci riflettere sugli ambiti, sugli spazi più oscuri dell'essere umano e del mondo che ci circonda. Quindi sicuramente quando ha lavorato in quegli aspetti ha lavorato molto bene, e sono alcune delle cose che ci rimangono più a fuoco di lui: Arancia meccanica, Odissea nello spazio, Ice White Chat e Full Metal Jacket, per citarne quattro. Sono quattro film che lavorano sul male cercando un percorso verso il bene. A volte quel percorso sembra raggiungibile, A volte assolutamente no.
Bene, grande Edo. Allora, avevi accennato ad Arthur C. Clarke. Chiudiamo un attimo con qualche accenno su questo grande autore di fantascienza.
Certo, assolutamente sì, anche perché è l'altra anima, dicevamo, di Odissea nello spazio. Arthur C. Clarke, tra gli anni 40 e gli anni 50, ha scritto i suoi primi più importanti racconti e romanzi di fantascienza, tra cui Le sabbie di Marte. Kubrick era un avido lettore del suo lavoro. E tra le varie opere di Clarke aveva letto un racconto breve che si chiama La Sentinella, che risale al 1948. La Sentinella è un racconto che ovviamente non include molte delle informazioni presenti nel film, ma ha un concept molto semplice e anche molto solido allo stesso tempo. Improvvisamente una struttura, presumibilmente aliena, ma non ne siamo sicuri, compare sulla Luna. Gli esseri umani si domandano che cosa possa essere questa struttura, la studiano, ma lei non reagisce a nulla, fino a quando gli esseri umani decidono di lanciare una bomba nucleare per vedere che effetto possa fare su questo manufatto apparentemente alieno. Bene, solo in quel momento veniamo a scoprire che presumibilmente è una struttura aliena posizionata lì per fare in modo che nel momento in cui una bomba nucleare esplodendo la colpisca, allora lei possa lanciare un messaggio ai suoi creatori per dire ai suoi creatori una cosa, una semplice informazione, che l'essere umano è diventato pericoloso. Su questa semplice struttura di base, che cosa costruiscono Clarke e Kubrick insieme? Una sceneggiatura che è estremamente più lunga, estremamente più complessa ed è anche estremamente più libera a quelle che sono le nostre speculazioni sulla vicenda e sul racconto. Si ritrovano, scrivono per mesi, a volte separati, a volte spesso insieme, si odiano, probabilmente un po' si amano anche.
Era fatica andare d'accordo con Stanley Kubrick, eh?
Esatto, era molto difficile, ma anche Clarke era un personaggio, insomma, non per forza, non sempre facilissimo. Fatto sta che insieme riescono a unire quelle due anime di cui parlavamo prima. Da una parte Kubrick ci inserisce i temi del film, quali possono essere? Sono infiniti potenzialmente, ma sicuramente c'è il tema della violenza, già dall'inizio quando le scimmie si scontrano, quando una decide di utilizzare l'osso per combattere, l'osso che è un'arma. Un altro tema sono le armi, gli strumenti che gli esseri umani utilizzano. AL-9000 è uno strumento, è un'arma. Un altro tema è l'inconoscibile, un altro tema è il tempo, fondamentale all'interno del racconto di Kubrick e di Clarke. E ovviamente la domanda fondamentale, la domanda più importante di tutti: chi siamo, da dove veniamo e dove stiamo andando? All'interno di questo racconto c'è spazio per tutto questo e tanto altro. Dall'altra parte invece Clarke, che era, oltre ad essere uno scrittore di fantascienza, era uno scienziato vero e proprio, un grande conoscitore delle tecnologie dell'epoca, decide di inserire, e viene da Kubrick obbligata ad inserire, tutto l'aspetto scientifico, a rendere credibile all'interno di un complesso sistema scientifico i temi che Kubrick continuava ad inserire come una palla da basket all'interno di un canestro. Lui continuava ad inserire temi e Clarke invece continuava a costruire una struttura e tante piccole strutture, dal minimo dettaglio dell'astronave alla logica stessa dei viaggi interstellari, per fare in modo che queste idee trovassero uno spazio, trovassero un significato. Nello stesso anno, oltre alla sceneggiatura, Clarke scrive anche il romanzo 2001 Odissea nello spazio, che uscirà sempre nel 68 e avrà un grandissimo successo. Insomma, oltre a un successo avrà anche diversi sequel. Da uno di questi è stato tratto un altro film nell'84, 2010, l'anno del contatto. Ecco, queste due menti che collaborano, che portano a uno stesso risultato nel film e che portano poi successivamente almeno una delle due, Clarke, ad altri risultati letterari successivi. Non uscirà mai completamente Clarke da 2001 Odissea nello spazio. Altri romanzi che scriverà in futuro parleranno di nuovo, Incontro con Rama è esemplare per esempio del contatto tra gli esseri umani e civiltà extraterrestri, e di nuovo lì riuscirà a compiere dei grandi lavori, delle grandi opere.
Sì, ricordiamo che nel sequel di 2001 Odissea nello spazio, ovvero 2010 l'anno del contatto che hai citato poco fa, nel cast abbiamo Roy Scheider e una giovane Helen Mirren.
Sì, è vero, giovanissima.
Un film che ho visto all'epoca, E ovviamente non ci capii nulla, perché all'epoca ero un ragazzino e non avevo neanche visto 2001 Odissea nello spazio. L'ho rivisto, direi interessante, però ricordo pochissimo di questo 2010, l'anno del contatto.
Sì, è un film molto più semplice, molto più convenzionale, che non ha l'abilità del racconto di Kubrick, non ha le straordinarie idee di regia di Kubrick, non riesce a lavorare così bene con lo spazio, con le astronavi, con gli esseri umani, con i computer. Però è un discreto prodotto di intrattenimento che, separato dal suo titolo precedente, mostrerebbe, avrebbe anche una propria autonomia, una propria
sì,
forza.
Sì, dai, una fantascienza più intellettuale, sì, come potremmo dire, un pochino più intellettuale. Bene, grande Edo, è stato un piacere.
Ricordiamo l'ultima cosa che mi è venuta in mente adesso: il motivo per cui Stanley Kubrick è considerato l'autore da alcuni delle riprese video della NASA,
cavolo,
della missione Apollo 11 è 2001.
Sì.
Era stato talmente accurato il lavoro suo e il lavoro di Clark che qualcuno ha pensato che potesse aver girato anche quelle riprese lì.
Quindi possiamo dire che 2001 Odissea nello spazio è il prequel dello sbarco sulla Luna.
Eh sì, che avverrà solo un anno dopo, tra l'altro. Quindi
complotto,
sì.
Complotto. Non ce lo dicono. Mamma mia, grande, grande. Una meravigliosa società, quella del 2024. Stiamo andando sempre più verso un destino kubrickiano, secondo me, no? Persi nello spazio della nostra mente, sempre più vuota.
Ma magari un giorno rinasceremo di nuovo come Space Boy.
Perché no?
Il feto alla fine di 2001.
Bene, ascolta, ti lascio con un compito per un prossimo appuntamento.
Sentiamo.
Allora, mi devi fare la top 5 delle tue 5 canzoni preferite tratte da film di James Bond.
Wow.
I famosi title track, si chiamano così?
Sì, assolutamente.
Le canzoni che sentiamo sui titoli di testa.
Nei titoli di testa indimenticabili dei film di James Bond.
Sì.
Quella è quasi un'operazione kubrickiana, per la carica energica e originale. E, allora,
No. Ne parliamo per una prossima puntata.
Allora ne parliamo la prossima volta.
Ma io ce l'ho già.
Sono pronto. Vabbè, prossima volta.
Un saluto a tutti, è stato un piacere, grande Edo.
Ciao Davide, ciao a tutti.
Trame strane. Cinema dagli affetti speciali.